Ci sediamo. Siamo giunti al quarto e ultimo incontro, non solo di queste serate intitolate al mare, ma potremmo dire anche di un anno vissuto con la parola di Dio. Il titolo di questa sera è Al mare della Pasqua. Saremo condotti nella meditazione dal capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, l'ultimo capitolo di questo Vangelo. Quindi possiamo aprire il Vangelo, la Bibbia, al capitolo 21 dell'Evangelista Giovanni e ascolteremo i versetti dall'1 al 13.
Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando era già l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso or ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?» poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce.
Questo capitolo 21 dell'Evangelista Giovanni è, secondo gli studiosi, inspiegabilmente aggiunto al capitolo 20. Se voi poi avete un po' di tempo e andate a rileggere il Vangelo di Giovanni, soprattutto la conclusione, il capitolo 20, vi accorgete che sembra che il Vangelo sia finito. Quindi si vede subito che il capitolo 21 è un'aggiunta. Questo del capitolo 21 di San Giovanni è un testo, era un testo molto amato dal Cardinal Martini, che aveva predicato ai diciottenni alla Chiesa di Milano. Era un testo, come tutto il Vangelo di Giovanni, lui era esperto, si era specializzato nel Vangelo di Giovanni, ma questo capitolo si vedeva, soprattutto quando predicava su questo testo, che portava nel cuore. E lui stesso sosteneva che questo testo era opera di presbiteri che dopo la morte di Giovanni hanno raccolto alcuni racconti riferibili in modo particolare alla situazione della prima comunità cristiana. In questo capitolo il risorto si presenta ai discepoli mentre continuano la missione che hanno ricevuto. La pesca rappresenta la loro attività apostolica e il banchetto, la cena, venite a mangiare, quello che Gesù propone con il risorto richiama indubbiamente l'Eucaristia. Possiamo dire che questo è un brano tipicamente eucaristico. Guardiamo il testo e lo possiamo dividere in quattro parti per la prima parte della lezione divina. E lo divido in quattro parti, versetti 1-3, Gesù si manifesta ai discepoli. La seconda parte, versetti 4-6, Gesù domanda qualcosa da mangiare, che a noi forse potrà sembrare banale come domanda o comunque scontata, ecco. Poi versetti 7-8, che sono un po' il centro di questa pagina, che potremmo intitolare il grido della fede di Giovanni. E infine gli ultimi versetti dal 9 al 13, la pienezza della pesca. Anzitutto i versetti 1 e 3. Viene detto, dopo questi fatti, l'inizio, se guardate il Vangelo, inizia così, il capitolo 21. Dopo questi fatti, cioè, quali sono questi fatti? Dopo il giorno di Pasqua, dopo la Pasqua di Gesù. Il risorto si manifesta di nuovo. Notate che non c'è scritto che Gesù si fa vedere, c'è scritto che si manifesta di nuovo. Se dovessimo usare il verbo greco diremmo che fa una epifania, cioè una manifestazione. La prima manifestazione di Gesù, il primo segno, ricorderete, sono le nozze di Cana, che troviamo all'inizio del Vangelo di Giovanni. E dice, interessante, dopo questi fatti, quindi dopo la Pasqua, Gesù si manifesta di nuovo sul mare e si manifestò così. D'ora in poi, sembra dire l'Evangelista, si manifesterà così, cioè sarà presente da oggi in poi, non come voi l'avete incontrato, ma tra i suoi discepoli Gesù si manifesterà così. E questo è interessante perché ci mette in guardia da come noi dobbiamo vedere il Signore. Attraverso le sue manifestazioni, non quello che pretendiamo noi. Quindi sarà interessante capire il come Gesù si manifesta in questa pagina, ma anche si manifesta a noi, oggi. Si trovano insieme, non viene detto gli apostoli, ma dei discepoli. Certo, alcuni sono apostoli, ma non sappiamo se tutti sono apostoli. Sappiamo che sono 7. Sappiamo che nella Bibbia 7 è il numero della completezza, della perfezione, della totalità, del poter dire non manca niente, non manca nessuno, ci sono tutti. Simon Pietro, c'è il nome di prima, il nome nuovo. C'è Tommaso, che esattamente nel capitolo precedente appare come l'incredulo. Poi c'è Natanaele, un israelita in cui non c'è falsità. Poi Poi ci sono i figli di Zebedeo, che sono Giacomo e Giovanni. E siamo a 5. Poi aggiunge il Vangelo e altri 2 discepoli, anonimi. Potrebbero essere apostoli, ma potrebbero anche non esserlo. A me piace pensare che questi 2 rappresentano i discepoli che verranno dopo, e quindi anche noi. E quindi, se leggiamo questa pagina, noi possiamo stare tra quei 2, possiamo essere lì, come loro. Non importa il nome, cosa abbiamo fatto, siamo lì anche noi. Pietro va a pescare e gli altri decidono di andare con lui. Veniamo con te. È bella questa immagine. C'era tra di loro una certa unione. Notate che non ho detto comunione, ho detto unione. Perché Gesù non è ancora riconosciuto. E quando manca Gesù nelle relazioni, non si può parlare di comunione. Non intendo dire soltanto quando qualcuno parla di Gesù e allora quelli vivono la comunione. No, no. Quando uno ci crede veramente e credendo e avendo incontrato il Signore, se incontra un altro o un'altra che vivono questa esperienza, non c'è bisogno di parlare. La sintonia si sente. Primi 3 versetti, poi versetti 4-6. Gesù è sulla riva, ma ancora una volta, come era successo già nel capitolo precedente con Maria di Magdala, che lo scambia, che lo confonde per il giardiniere. I discepoli non lo riconoscono, cioè non sanno che è lui. Noi forse qui siamo tentati tante volte di dire, ma come fanno a non conoscerlo? O era proprio tutta un'altra cosa? O era proprio diverso questo Signore risorto? E quindi se ha un'altra faccia è chiaro che io non lo posso riconoscere. Se una persona che conosco bene mi cambia il volto e mi viene davanti, io non lo riconosco. Il problema è che Gesù era riconoscibile. Ma non è che loro non lo riconoscono, è che loro non sono nella condizione di vedere. Guardate che capita anche a noi questa cosa, Non è che dobbiamo pensare che questi sono un po' distratti. Quante volte noi veniamo a messa e non lo vediamo? Quante volte noi preghiamo e non lo vediamo, non lo riconosciamo? Gesù chiede concretamente, ancora una volta, se non hanno niente da mangiare. Non avete nulla da mangiare? E è un po' pericolosa questa domanda, perché loro sono appena tornati da un fallimento, non hanno pescato nulla. E sembra che Gesù voglia domandare l'esito della loro fatica notturna. La domanda poteva essere tradotta anche così: ma com'è andato il vostro lavoro? Infatti loro, io lo interpreto così, rispondono no. Ma deve essere stato un no secco, anche un po' irritato. Non avete niente da mangiare, voi andate a dire non avete niente da mangiare a gente che ha lavorato tutta la notte e non ha tirato su niente. Questo secco no, pieno di delusione, di frustrazione e forse anche un po' stizzito. Quasi a dire, che domande fai? che questi uomini in questo momento vivono la notte della inutilità, che prima o poi arriva per tutti. Ci arriva un momento in cui, pur lavorando molto, uno si possa sentire inutile. Malgrado il loro sforzo, non è venuto fuori niente. Quindi sono delusi e frustrati e arrabbiati. Se ci pensiamo bene, il mondo è pieno di persone così, eh? Soprattutto dopo la pandemia sono anche aumentati, ma di molto, eh? Persone appunto che sono molto arrabbiate, che sono molto deluse, che alla fine non gli va mai bene niente. E la colpa è sempre degli altri. Gesù o fa un ordine preciso e dice: gettate la rete dalla parte destra. Il Vangelo non dice cose inutili, ma neanche che non servono. Dice le cose essenziali. Quindi ogni parola è essenziale, bisogna capirla. Se ha detto gettate dalla parte destra, uno potrebbe dire, vabbè, ma destra, sinistra. Ma la parte destra nella Bibbia è la parte divina. Infatti il Figlio di Dio sta alla destra del Padre. La parte divina, l'unica che può essere feconda di vita, è la parte di Dio. Sta dicendo gettate dalla parte destra, gettate da quella parte. E arriviamo ai versetti 7-8. Pietro, che indubbiamente qui ha un ruolo preminente nella prospettiva anche del primato che sta per ricevere esattamente in questo capitolo alla fine. Noi arriviamo al versetto 13, ma il capitolo va avanti, noi non l'abbiamo letto, meriterebbe una lezione a parte, ma tutti ricordate quella bellissima espressione: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? E poi appunto dice seguimi. Pietro prende l'iniziativa e si butta in mare per incontrare il Signore. Questo perché? Perché appena gettano la rete, non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora Pietro, appena si butta in mare per incontrare il Signore. Noi sappiamo che Pietro aveva un carattere primario, impulsivo, immediato, molto pratico, molto concreto, era un pescatore, non era un filosofo. Ma questo salto nel mare lo può fare e lo fa solo perché l'altro discepolo, quello che Gesù amava, non viene detto Giovanni, viene detto quel discepolo che Gesù amava. Adesso gli esegeti sostengono che probabilmente questo non dovrebbe essere Giovanni, ma forse un altro. Non entriamo in questi studi. Comunque la cosa importante è che questo discepolo riconosce per primo il Signore. E arriva in quell'espressione bellissima che secondo me basta per raccogliere tutto il Vangelo, quando a un certo punto dice: è il Signore, è il Signore, è Lui. Allora Pietro si butta, ma prima c'è questa espressione molto bella di Giovanni che dice: è il Signore, io l'ho riconosciuto. Possiamo dire così, che solo l'amore vede e solo l'amore segnala a Pietro e anche a tutti noi la via migliore, che è quella di Gesù. Noi sappiamo che l'Evangelista Giovanni ha scritto anche 3 lettere, prima, la seconda, la lettera di Giovanni, ma la prima soprattutto è tutta incentrata sull'amore. È lì che viene detto: Dio è amore. Gli altri discepoli, dice il Vangelo, arrivano a terra con la barca piena di pesci. E arriviamo poi ai versetti 9 e 14, l'ultima parte, 9 e 13, scusate. Allora, c'è stata già la pesca miracolosa, sono già a terra, tutte le reti sono state portate sulla spiaggia. Vedono, mentre ritornano sulla spiaggia, un fuoco con sopra del pesce e del pane. Richiama questo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E possiamo dire che Gesù è il pane offerto, che sazia tutti ed è sufficiente per tutti. La pesca, questo pescare, è l'immagine qui della missione, dell'andare verso gli altri. L'immagine magari può essere anche un po' ironica, quello del pescare, no? Ma è quello dell'andare ad annunciare. Una missione che prima è infruttuosa, ora, dopo che hanno ascoltato la parola di Gesù, è feconda. Guardate che prima e dopo hanno fatto la stessa cosa, ma prima l'hanno fatto loro, poi hanno obbedito a un comando. Sono stati scritti fiumi di inchiostro su questo numero 153 grossi pesci. Qualcuno dice: ma per arrotondare, per dire così un numero, fosse stato così avrebbe detto 200 pesci. Perché proprio 153? Sicuramente è l'abbondanza della pesca, ma probabilmente anche la totalità degli uomini chiamati alla salvezza. Tutti gli uomini sono chiamati, in questi 153 grossi pesci, qualcuno ha fatto anche i calcoli, 7x7, 7x77, ma non entriamo in tutte queste cose, ma è bello pensare che in questi 153 pesci ci siamo tutti. E la rete non si spezza. La comunità resta unita. Non c'è scisma, non c'è divisione nella comunità. Perché è fondata sulla comunione. Ma perché è fondata sulla comunione la comunità? Perché un altro l'ha fondata, non la buona volontà dei discepoli. Noi viviamo in comunione nella misura in cui ognuno cerca il Signore. E tutte le volte che noi diciamo no alla vita comunitaria, alla comunione, noi diciamo no al Signore. Abbiamo qualche responsabilità noi credenti quando cominciamo a dire: nonostante gli anni passano, noi siamo di qui, noi siamo di là, io sono di su, io sono di giù. ne dobbiamo fare ancora di strada. L'invito a mangiare con Lui è un invito all'Eucaristia. A questo banchetto siamo invitati anche noi con i discepoli da parte del Signore. È Lui che ci invita. Per quanto riguarda la meditazio, mi soffermo brevemente sull'espressione è il Signore. È il Signore. Cosa vuol dire nella nostra vita è il Signore? Grande esclamazione di Giovanni, grande esclamazione pasquale. Il Signore è quello che noi ambrosiani citiamo spesso, il Kyrie. E il Kyrie significa il Signore nato, vissuto, patito, morto, risorto, il vivente, colui che non muore mai. Questo è il Signore. È il Signore. In questa esclamazione c'è tutto l'amore di Giovanni, la sua intuizione, il suo cammino faticoso di fedeltà. E c'è tutta il nostro cammino di fede in questa espressione. È il Signore. È colui che è capace di dare tutto il senso alla nostra vita. Chissà se noi alla domenica, quando veniamo a messa, diciamo: è il Signore che ho incontrato. O quando siamo qui a messa, anche stasera, quando faremo l'esposizione, noi possiamo dire: è il Signore. Senza di Lui noi non sappiamo dove andare. La nostra via è incerta. Senza questa intuizione profonda, tutto quello che facciamo rimane inerte, fiacco, forse anche un po' volontarista. Devo fare queste cose. È come se uno trovasse un giovane che ha una ragazza e dice: io devo amare questa ragazza. Come devi? Dovrebbe essere qualcosa che ti nasce dal profondo del cuore, che ti riempie la vita. Ma quando ho capito che è il Signore della mia vita, cioè colui che io amo, è il tutto per me, allora tutto il resto si riordina. Questa parola è il Signore. Per me è il centro della fede. Poter dire al Signore: io ti amo. Questa è la fede. Cosa vuol dire aver fatto esperienza vera di chi sa dire è il Signore? Quando io so dire è il Signore? Ve lo spiego con uno dei detti dei padri del deserto. Questi uomini saggi che vivevano da soli nel deserto, nel silenzio. Racconta uno di questi detti che un giovane monaco andò un giorno a trovare un vecchio monaco, più saggio, con più esperienza, e gli disse: spiegami come mai tanti vengono alla vita monastica e tanto pochi perseverano, tanti tornano indietro. Possiamo tradurre questa domanda di questo giovane monaco anche: come mai tanti venivano alla messa, come mai tanti credevano e adesso non è più così? Come mai? Il monaco risponde: vedi, succede come quando un cane ha visto la lepre. Si mette a correre dietro alla lepre e abbaia forte. Altri cani sentono il cane che abbaia, correndo dietro alla lepre, e anch'essi si mettono a correre. Sono in tanti che corrono insieme, abbaiando, però uno solo ha visto la lepre. Uno solo la segue con gli occhi. A un certo punto, uno dopo l'altro, tutti quelli che non hanno veramente visto la lepre e corrono solo perché uno l'ha vista, si stancano, si sfiancano, non ce la fanno più. Colui che invece ha fissato gli occhi sulla meta in maniera personale, facendo esperienza perché lui l'ha vista la lepre, arriva fino in fondo e acchiappa la lepre. E aggiungeva questo vecchio monaco: vedi, ai monaci accade così. Soltanto quelli che hanno fissato gli occhi veramente sulla persona di Gesù arrivano in fondo. Bello questo detto, e anche molto vero. Noi ci chiediamo come mai i giovani non arrivano più, come mai non credono, e continuiamo a dire a loro di fare delle cose che facciamo noi, e naturalmente si stancano, si annoiano, perché noi non abbiamo molto da dire o da dare. Bisogna aiutare la gente a vedere il Signore, perché uno possa arrivare a dire: è il Signore e io mi sono innamorato di Lui, non di quello che altri dicono di Lui. È vero che è importante la testimonianza di qualcuno che mi indica, ma se io mi fermo, e c'è un vecchio detto orientale molto bello, che se col dito indichi la luna, scusate ma così dice il proverbio, l'imbecille guarda il dito. E quindi non è importante che vedano noi, ma che vedano lui. Ma noi riusciamo a far vedere lui solo se veramente siamo innamorati di lui, altrimenti adagio adagio si perdono tutti, si stancano tutti, si fermano tutti, si annoiano giustamente tutti. Concludo con due cose semplici. La prima, c'è un'espressione altrettanto bella in questa pagina. Dopo che è nata questa espressione, cioè loro si sono accorti che è Gesù e sono lì a mangiare con lui, c'è scritto: nessuno osava domandargli chi sei, poiché sapevano bene che era il Signore. È quello che adesso possiamo fare davanti all'Eucaristia. Non c'è bisogno che qualcuno ci dica, neanche lui stesso, chi è. L'importante è che noi, davanti a lui adesso, sappiamo bene che è il Signore. E l'ultima cosa, uscendo, quando uscirete di chiesa, sui due tavolini in fondo ci sono dei foglietti colorati, così. È una breve conclusione che ho scritto al termine delle 7 lezioni divine sulla sapienza e su quelle 4 che abbiamo fatto al mare. Quindi vuol dire che abbiamo vissuto quasi un anno, una volta al mese, questi incontri con la parola. Però non uso parole mie in questa lettera. Riporto una bella predica che ha fatto l'arcivescovo dal titolo «Uomini e donne della parola». leggetela questa omelia, è bella. È stata fatta durante il funerale di Monsignor Festorazzi, che è stato arcivescovo di Ancona, ma è stato un grande biblista di Como. E ai funerali ha parlato della parola di Dio. Potrebbe essere di grande aiuto, magari nella lettura estiva, mentre ci diamo appuntamento a ottobre, quando saremo accompagnati, voi meritate un premio più degli altri e quindi meritate di sapere prima. La lezione divina sarà sul testamento di Gesù, così ha scelto il nostro arcivescovo, e ci ritroveremo ancora nel Vangelo di Giovanni, capitoli 13-17, che sono le ultime volontà di Gesù. Grazie della vostra testimonianza di fede, di ascolto e di amore. Stasera, quando torneremo a casa, portiamo nel cuore questa parola: è il Signore.